Unità 10. 1C. Ascoltate l'intervista a Eugenio Scalfari sulla situazione del cinema italiano. Quali di questi punti sono veri? Quali falsi?
E qui vengo al secondo problema, che è quello appunto dei valori e del rapporto con il linguaggio. Nella polemica che ci fu 7-8 mesi fa sui giornali, su questo argomento del cinema e del linguaggio del cinema, fu detto da alcuni che il linguaggio era scarso, i prodotti erano insufficienti, non soddisfacenti, perché la nostra è una società priva di valori. Ora, questo non è vero, io dissento totalmente da questo. Non perché sia una società che abbia dei valori, non ce li ha. C'ha i valori correnti, che sono disvalori, secondo me. Ma le forme di comunicazione artistica proliferano anche in società prive di valori. Secondo me proliferano addirittura di più nelle società prive di valori. E in quell'articolo che gentilmente tu hai ricordato, io ho fatto molti esempi di questo. Tutta la fioritura artistica del Rinascimento avviene in corti e società totalmente corrotte, totalmente deturpate. Pensiamo a cos'era la corte pontificia di quell'epoca. E non solo quella pontificia. Quali valori? Non esistevano valori. Esistevano disvalori. Eppure c'è una fioritura nella pittura, nella scrittura, nella poesia. I grandi italiani, dal punto di vista del pensiero e dell'arte, avvengono in quel periodo, in una società totalmente desertificata dai valori. E così ho fatto tanti altri esempi, e la storia che ce li suggerisce. Pensate a che cosa fu la corte di Napoleone III, cioè la metà dell'Ottocento, la seconda metà dell'Ottocento, dove comandavano i palazzinari dell'epoca e i finanzieri dell'epoca, e la società era completamente priva di valori. Ebbene, in quel periodo nasce il grande romanzo francese, il cinema non c'era, ma c'era il romanzo. Che nasce il grande romanzo francese, che comincia con Balzac e si chiude con Proust, in quel periodo. Quindi pensate che tipo di roba viene fuori. Si chiude con Baudelaire. Insomma, è la grande stagione della narrativa francese. E pensate alla grande narrativa russa, che nasce nel momento più bieco della dittatura poliziesca zarista, con quella società che Gogol descrive nelle sue Anime morte, o Tolstoi racconta nei suoi romanzi, e non parliamo di Dostoevsky o di Turgenev e prima ancora di Puskin. Insomma, la grande fioritura letteraria, narrativa russa, che domina poi insieme a quella francese l'intero Ottocento, accade in quei momenti. Quindi il problema dei valori non c'entra con il linguaggio e con la dignità anche artistica di un prodotto. Noi abbiamo avuto un linguaggio cinematografico.
Uno D. Ascoltate ancora e prendete appunti dettagliati.
E qui vengo al secondo problema, che è quello appunto dei valori e del rapporto con il linguaggio. Nella polemica che ci fu 7-8 mesi fa sui giornali, su questo argomento del cinema e del linguaggio del cinema, fu detto da alcuni che il linguaggio era scarso, i prodotti erano insufficienti, non soddisfacenti, perché la nostra è una società priva di valori. Ora, questo non è vero, io dissento totalmente da questo. Non perché sia una società che abbia dei valori, non ce li ha. C'ha i valori correnti, che sono disvalori, secondo me. Ma le forme di comunicazione artistica proliferano anche in società prive di valori. Secondo me proliferano addirittura di più nelle società prive di valori. E in quell'articolo che gentilmente tu hai ricordato, io ho fatto molti esempi di questo. Tutta la fioritura artistica del Rinascimento avviene in corti e società totalmente corrotte, totalmente deturpate. Pensiamo a cos'era la corte pontificia di quell'epoca, e non solo quella pontificia. Quali valori? Non esistevano valori. Esistevano disvalori. Eppure c'è una fioritura nella pittura, nella scrittura, nella poesia. I grandi italiani, dal punto di vista del pensiero e dell'arte, avvengono in quel periodo, in una società totalmente desertificata dai valori. E così ho fatto tanti altri esempi, e la storia che ce li suggerisce. Pensate a che cosa fu la corte di Napoleone III, cioè la metà dell'Ottocento, la seconda metà dell'Ottocento, dove comandavano i palazzinari dell'epoca e i finanzieri dell'epoca, e la società era completamente priva di valori. Ebbene, in quel periodo nasce il grande romanzo francese. Il cinema non c'era, ma c'era il romanzo. Che nasce il grande romanzo francese, che comincia con Balzac e si chiude con Proust, quel periodo. Quindi pensate che tipo di roba viene fuori. Si chiude con Baudelaire. Insomma, è la grande stagione della narrativa francese. E pensate alla grande narrativa russa, che nasce nel momento più bieco della dittatura poliziesca zarista, con quella società che Gogol descrive nelle sue Anime morte, o Tolstoi racconta nei suoi romanzi, e non parliamo di Dostoevsky o di Turgenev, e prima ancora di Puškin. Insomma, la grande fioritura letteraria, narrativa russa, che domina poi insieme a quella francese l'intero Ottocento, accade in quei momenti. Quindi il problema dei valori non c'entra con il linguaggio e con la dignità anche artistica di un prodotto. Noi abbiamo avuto un linguaggio cinematografico.
Ascoltate il dialogo fra Antonia e la madre, tratto dal film Le fate ignoranti.
Massimo aveva un amante.
Ah, sì? Bene.
Bene.
Era un essere umano dopo tutto.
Mamma, per 7 anni...
Oh, poverina.
No, ti prego, non mi compiangere adesso.
No, non lo dicevo a te, dicevo quell'altra.
Ma non ti riesce proprio di stare dalla parte mia?
Hai idea di cosa significa essere un amante? Sempre nell'ombra, sempre a raccogliere le briciole.
Ti prego, smettila con queste frasi tipo telenovela.
No. Questa è vita vera. Generale Sperelli, Non te lo ricordi quel bell'uomo alto che abitava nel villino giù in quel villino giù in fondo alla piazza? Tuo padre se n'era già andato, ma sua moglie e i suoi figli no. 9 anni è durata.
Non mi ero mai accorta di niente.
Oh, ma tu non sei mai stata molto curiosa della vita. Hai sposato il tuo compagno di banco del liceo, dico, meno avventurosa di così.
Massimo non ti è mai andato giù, vero?
No, ma non per lui. Non mi piaceva che tu ti fossi fermata alla prima stazione, che rinunciassi a tutto per lui. Alla specializzazione in medicina, i tuoi amici. Per accontentarlo non hai fatto nemmeno un figlio. Mi piaceva che quello che avevi ti bastasse. E pensi di incontrarla?
L'ho già fatto.
Ah, e com'è andata?
Le ho dato uno schiaffo.
E mamma è sposata, lei, a qualcuno?
No, penso di no.
Allora? Solo tu, solo a lei? Potreste anche diventare amiche?
Mamma, sai che sei veramente di grande aiuto. Io ho perso mio marito 2 volte e tu l'unica cosa che sai dirmi è che ho sbagliato tutto nella vita. Grazie, davvero. Se penso di suicidarmi, ti chiamo.
Ascoltate ancora il dialogo e fate ipotesi a coppie. Cosa pensate sia avvenuto prima e cosa avverrà dopo?
Massimo aveva un amante.
Ah sì? Bene?
Bene.
Era un essere umano dopo tutto.
Mamma, per 7 anni.
Oh, poverina.
No, ti prego, non mi compiangere adesso.
No, non lo dicevo a te, dicevo quell'altra.
Ma non ti riesce proprio di stare dalla parte mia?
Ma hai idea di cosa significa essere un amante? Sempre nell'ombra, sempre a raccogliere le briciole.
Ti prego, non smettila con queste frasi tipo telenovela.
No. Questa è vita vera. Generale Sperelli. Non te lo ricordi quel bell'uomo alto che abitava nel villino giù in quel villino giù in fondo alla piazza? Tuo padre se n'era già andato, ma sua moglie e i suoi figli no. 9 anni è durata.
Non mi ero mai accorta di niente.
Oh, ma tu non sei mai stata molto curiosa della vita. Hai sposato il tuo compagno di banco del liceo, dico, meno avventurosa di così.
Massimo non ti è mai andato giù, vero?
No, ma non per lui. Non mi piaceva che tu ti fossi fermata alla prima stazione, che rinunciassi a tutto per lui. Alla specializzazione in medicina, i tuoi amici. Per accontentarlo non hai fatto nemmeno un figlio. Mi piaceva che quello che avevi ti bastasse. E pensi di incontrarla?
L'ho già fatto.
Ah, e com'è andata?
Le ho dato uno schiaffo.
E mamma è sposata, lei, a qualcuno?
No, penso di no.
Allora? Solo tu, solo a lei? Potreste anche diventare amiche?
Mamma, sai che sei veramente di grande aiuto. Io ho perso mio marito 2 volte e tu l'unica cosa che sai dirmi è che ho sbagliato tutto nella vita. Grazie, davvero. Se penso di suicidarmi, ti chiamo.